la mia opinione su questo articolo su Repubblica che prima leggevo in metropolitana, ecco, mi sembra un po' la testimonianza delle incapacità di comprensione e della povertà culturale del ceto intellettuale dominante oggi in Italia, in questa omogeneità di pensiero che proprio poco prima commentavo con un'amica dicendo che ci troviamo di fronte a un nuovo fascismo senza fascismo, nel senso che c'è un totalitarismo di pensiero e una riduzione delle garanzie, degli spazi di libertà nei confronti delle quali nessuno dice nulla. E questo è un segno che noi troviamo dentro questo articolo, che travisa completamente il senso del processo, il senso delle dichiarazioni degli imputati. La figura di Ichino dentro questo processo era assolutamente marginale, nel senso che il suo nome appariva in intercettazioni ambientali che non riguardavano assolutamente il preteso vertice dell'organizzazione oggetto delle indagini, ma erano in un certo senso a latere e non veniva certo indicato come un obiettivo da colpire. Si parlava di lui e c'è una frase che potrebbe essere benissimo interpretata in altro modo, nel senso, un soggetto così, visto i precedenti fatti omicidiari, non potrebbe che essere oggetto di un'azione omicidiaria, ma il necessario passaggio logico, visto anche tutte le emergenze processuali, era quindi non rientra sicuramente nei nostri obiettivi eventuali di una propaganda armata che per giunta non si è realizzata, perché tutto il processo è costellato di riferimenti a un eventuale, perché propaganda armata con azioni di bassa intensità, come idee, colpire la macchina del caporeparto che è particolarmente duro con gli operai o cose di questo genere. Quel tipo di discorso era assolutamente estraneo all'ambito politico, così per come emerge oltretutto dalle carte dell'accusa, che poi sono tutte da discutere nella loro attendibilità. E a mio giudizio c'è stata una sovrapposizione della figura di Ichino al processo che è stata strumentale ai suoi interessi personali, nel senso che nel 2008, al momento dell'inizio del processo, c'era la campagna elettorale in cui lui si presentava senatore e questo gli serviva da costituirsi parte civile per darsi una grossa visibilità e erano tanti spot gratuiti, diciamo. E così oggi, in cui c'è una campagna elettorale strisciante che porterà al 2013, sicuramente a nuove elezioni, c'è una sua figura pubblica in polemiche anche all'interno del PD, sicuramente gli fa gioco apparire come vittima e quindi ricevere la solidarietà assolutamente campata per aria, perché non c'è stata alcuna minaccia nei suoi confronti il giorno dell'udienza, però scattano le solidarietà a Veltroni, Saviano, vatte la pesca, chi più ne ha più ne metta. E questo è veramente un segno della miseria dell'informazione oggi, a mio giudizio. Sul fatto che sia rimasto parte civile nel processo, la Cassazione aveva detto che doveva essere verificato l'aspetto del danno. In realtà non è stato riverificato l'aspetto del danno da lui patito, e però lì probabilmente giocano anche degli aspetti emotivi, le pressioni giocate dai media su questa vicenda, la figura di Ichino a Milano, non lo so, il suo ruolo milanese, i suoi rapporti con aree politiche a cui possono fare riferimento certe aree di magistrati, senza evidentemente alludere a nessuno di preciso, hanno fatto sì che rimanesse all'interno del processo, e questo è un elemento negativo in una sentenza che ha invece degli aspetti, seppur riduttivamente, positivi, e che sono quelli di aver rimesso a posto, ad esempio sul piano del linguaggio, come tra l'altro era stata aperta dalla Cassazione, il definire come terrorista quelle azioni che sono tese a colpire indiscriminatamente la popolazione, a creare panico nella popolazione, mentre invece le azioni anche violente che sono mirate all'esecuzione di un processo in itinere, un processo rivoluzionario, non hanno una connotazione terroristica, e questa è la cosa che disturba estremamente. Infatti ieri c'era la lettera aperta di Ichino sul Corriere, che era se la prendeva perfino con la Cassazione, il nostro, perché ha aperto questo tipo di discorso, che è un po' rimettere le cose a posto, perché nel corso dell'ultimo ventennio, diciamo, c'è stata una battaglia culturale per la quale, come ai tempi del nazismo, i partigiani erano banditen, in questo periodo di questa fase imperialista, tutti coloro che si oppongono all'imperialismo sul piano internazionale, coloro che si impongono agli stati dello schieramento imperialista, vengono definiti terroristi. Così terrorista è stato inserito come terrorista nelle liste nere il PKK, il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, le FARC, Hamas, eccetera, si potrebbe fare un lunghissimo elenco. Così sul piano interno c'è stata questa dizione terrorismo che ha cancellato quella di comunista, quella di rivoluzionario. E allora l'importanza della sentenza sta nell'aver ripreso quello che è l'insegnamento di questa sentenza della Cassazione, nel dire che non è terrorista chi si muove in una prospettiva rivoluzionaria con questa strategia che prevede anche la lotta armata. E quindi è un distinguo importante sul piano del principio, che però non ha poi portato a conseguenze estremamente rilevanti, se non la scarcerazione di Gaeta perché è stata ridotta la pena e quindi è andato in espiazione pena col sofferto in custodia cautelare, e delle riduzioni di pena non irrisorie, ma neanche come potevano essere. Grosso modo sui 3 anni di pena è sempre utile avere una riduzione, scendere da 14 anni e mezzo a 11, però sono sempre 11 anni anche che ti rimangono sul groppone, no?
Sì, soprattutto insomma, è rimasta una condanna comunque per 2,70, insomma, una condanna a un tipo di reato che preoccupa chi come me da osservatore ha seguito questo processo, perché è uno strumento che immagino potremmo vedere riutilizzato nei confronti di tutti coloro i quali si professano comunisti, anarchici o in generale che si oppongono a questo sistema.
Ma io direi che più grave ancora del 270 è il fatto che, mentre la Cassazione aveva annullato col dispositivo l'intero capo A dell'imputazione, che comprendeva anche il 306, la banda armata, nella motivazione dava invece poi per sussistente la banda armata, che è il reato più grave. E secondo me, fra le due cose, motivazione e dispositivo, doveva vincere il dispositivo, doveva esserci annullamento anche sulla banda armata. Invece la Corte d'Assise d'Appello di Milano evidentemente ha dato per pacifica la sussistenza della banda armata, che era invece tutta da discutere sulla base di questioni di diritto fondamentali estremamente importanti, e la misura della pena così alta nasce, poi lo vedremo nella motivazione, probabilmente da aver preso come reato più grave proprio la banda armata, che per il primo comma, cioè le funzioni organizzative, ha da 5 a 15 anni, mentre invece per la partecipazione ha da 3 a 9 anni, mentre il 270 bis ha da 5 a 10, e questo spiega perché anche c'è stata la riduzione per gli imputati a piede libero, che sono scesi da 3 anni e 6 mesi a 2 anni e 2 mesi, perché evidentemente è stata presa come pena di partenza il minimo della banda armata. Sul fatto che il reato 270 è sempre un'incriminazione e come tale da evitarsi, c'è però questo aspetto che dicevo prima, che certo è sgradevole essere imputati di 270, così come è sgradevole essere imputati di 270 bis. Sul piano però della misura della pena sono diverse. E teniamo presente che il 270 è stato introdotto con il codice Rocco. Guardiamo la partecipazione semplice, il 270 bis, come dicevo, prevede la reclusione da 5 a 10 anni per il semplice partecipe e da 7 a 15 per l'organizzatore. Il 270 prevede da 1 a 3 anni per il partecipe, quindi estremamente ridotta rispetto a quella del 270 bis, e da 5 a 12 invece che da 7 a 15 per l'organizzatore. e quindi sicuramente è una norma incriminatrice, è una norma fascista, però è una norma fascista che è meno repressiva del legislatore democratico del 79, perché il 270 bis è stato introdotto col decreto Cossiga del 79 e poi rimodellato nel 2001 dopo l'attentato alle Torri Gemelle, e comunque ha in sé espressamente recepito la nuova formulazione del 270 il requisito della idoneità, perché si prevede che chiunque nel territorio dello Stato organizza e dirige associazioni eccetera eccetera dirette devono essere anche idonee, devono essere idonee al raggiungimento dell'obiettivo, quindi è un elemento anche questo che prima nella vecchia struttura del 270 non c'era e è difficile che ci sia una idoneità a raggiungere l'obiettivo del 270 e quindi è difficile provare la sussistenza del 270. Ciò non toglie che, anche se è difficile da provare, come strumento di repressione immediata, di custodia cautelare e anche di condanne col funzionamento dell'apparato giudiziario che ben conosciamo, non è prevedibile che sia utilizzato, però è meglio l'utilizzo del 270 che il 270 bis e questo non solo per una questione di ricordi politici che di 270 venivano imputati i militanti del Partito Comunista, del Partito Socialista durante gli anni del fascismo.
Senti, rimane la questione dei vari conteggi differenti dal punto di vista delle corti, dei legali, insomma, che cosa ci possiamo aspettare per i compagni, sei compagni che sono ancora prigionieri?
C'è un'estrema fretta nel fare il processo in Cassazione, tutto questo processo è nato all'insegna della fretta perché non ci sia la decorrenza termine della custodia cautelare che ad avviso dei difensori si è già verificata e la Corte aveva riconosciuto che si era già verificata esclusivamente per Scivoli che aveva scarcerato e poi adesso lo ha anche assolto. Noi siamo al momento in Cassazione sull'ordinanza del Tribunale del Riesame che ha respinto la nostra impostazione e però la Corte d'Assise d'Appello di Milano ci ha notificato proprio ieri la dichiarazione di urgenza in relazione alla decorrenza dei termini processuali, che questo è mirato a far sì che la Cassazione ci potrà notificare gli avvisi di fissazione dell'udienza anche nel periodo feriale, cioè dal 1 agosto al 15 agosto. Se invece ci fosse stato questo congelamento che c'è normalmente per tutti i processi, non avrebbe potuto notificarci questi avvisi e non avrebbe potuto fissare il processo, come invece a questo punto è chiaro che farà, prima del grosso modo del 23-24 settembre, quando ci sarebbe la scadenza termini anche secondo i conteggi della Corte d'Assise d'Appello, che infatti motiva così nella sua dichiarazione d'urgenza, constatato che il procedimento riguardo imputati e sottoposti alla custodia cautelare in carcere a far tempo dal 12 febbraio 2007 con termini massimi che andranno a scadere nel settembre 2012, non indica il giorno, rilevato che trattasi di termini di custodia cautelare che scadono nei 45 giorni successivi al 15 settembre, che è la fine del periodo feriale, e quindi ricorre l'ipotesi per la dichiarazione dell'urgenza, ha dichiarato l'urgenza, quindi il disegno è evidente, arrivare a questo nuovo processo di Cassazione in settembre, che sarebbe una cosa clamorosa, un processo in Cassazione a distanza di 4 mesi con in mezzo giugno e luglio, luglio e agosto. Abbiamo già visto come la Corte d'Assise di Milano aveva tampinato la Cassazione perché facesse in fretta la sentenza e mandasse in fretta gli asti, avesse addirittura fatto il decreto di citazione a giudizio qua a Milano prima ancora che la sentenza della Cassazione fosse stata depositata integralmente con la sua motivazione. Quindi è un altro degli aspetti del processo che viene snaturato e che quell'elemento dominante è il momento custodiale, cioè il processo come momento di ratifica e di conferma della custodia in carcere, che nasce come preventiva e deve poi diventare definitiva. Però prendiamo quel poco di buono che c'è stato, insomma era un processo che aveva avuto un certo dettaglio, una certa impostazione dalla Procura della Repubblica di Milano nella persona della dottoressa Boccassini, aveva avuto la totale subalternità rispetto alla Boccassini nella configurazione del 270 bis e della finalità di terrorismo da parte del GIP, da parte del GUP, da parte della Prima Corte d'Assise, da parte della Corte d'Assise d'Appello, e questo è stato smentito poi dalla Cassazione. E ci sono stati, tutto sommato, su, se ricordo giusto, 17 imputati originari, ci sono state alla fine 5, mi sembra almeno 5 assoluzioni, sì. Quindi quasi un terzo, e le pene originariamente irrogate dalla prima Corte d'Assise in primo grado sono state ridotte di un certo numero di anni. Quindi repressione c'è stata, una repressione che non doveva esserci, però degli effetti ci sono stati, tant'è vero che c'è la misura, una certa irritazione da parte di chi ha rappresentato la parte più sottilmente forcaiola, leggi il professor Ichino.
E a proposito di questo, visto che il primo dispositivo, diciamo, nella Cassazione non è stato rispettato rispetto proprio alla posizione di Ichino in questo processo, questo cosa ci fa...
Non è che non sia stato rispettato, perché la Cassazione rimandava per un nuovo esame.
Sì, diciamo che se, insomma, visto che ho seguito le udienze, se l'unici elementi aggiuntivi portati rispetto al danno subito da Ichino è la dichiarazione di Ichino in aula, mi sembra
infatti, è ben poco. E poi lì, fra l'altro, anche lì la disinformazione totale, è stata la ringa dell'ultimo giorno dell'avvocato Bonifacio Giudice Andrea, che è stata assolutamente precisa e puntuale sulle inammissibilità della costituzione di parte civile di Ichino per l'assenza di danno. E anche questo potrà comunque essere uno degli ulteriori motivi di ricorso in Cassazione, così come quello dell'aver dato per scontata la sussistenza della banda armata mentre il dispositivo annullava integralmente il capo A e quindi doveva vincerla il dispositivo rispetto alla motivazione, e poi sul petto della misura delle pene e così via, e anche sulla questione dell'aver ritenuto sussistente il 270, e lì c'è stato il discorso dell'idoneità.